chi sale e chi scende. Una corsa contro il tempo in ogni singola giornata del campionato. Testa Coda è il format di TMV che analizza le prime quattro della classifica di Serie A e le tre in coda a rischio retrocessione. Testa Coda in onda dalle 10.30 da lunedì a venerdì con Vincenzo Marangio. Interagisci con noi, scrivi e commenta al 331-8200-213. TMV Radio, vera passione sportiva.
Eccoci qua nel consueto appuntamento del venerdì alle 19.30 con Tutto Calcio Femminile. In studio Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, ma soprattutto al telefono con noi Luca Calamai. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Ciao Luca, eccoci qua.
Purtroppo allora... non è una buona sera, diciamocelo francamente.
Sì.
Il calcio non vive fuori dal mondo, vive nel mondo. E oggi sapere che forse abbiamo toccato i 1000 morti in un giorno è un qualcosa veramente che tocca il cuore di tutti e che ci impone proprio di vivere questo momento con grandissima attenzione e grandissimo rispetto con le tante persone che stanno soffrendo, tra l'altro aggiungendo anche il dolore nel dolore di non, magari non poter nemmeno salutare i propri cari.
Assolutamente sì, e questo insomma è quello che più di ogni altra cosa ci rattrista e noi speriamo che invece questo dato prima o poi cali, ma in questo momento non è fattibile. Luca, comincia la nostra avventura del venerdì con Tutto Calcio Femminile e oggi hai scelto un altro grande ospite, voglio che tu presenti, perché insomma è inutile.
Ho scelto un campione, ma non un campione di calcio, perché raccontare campione di calcio è troppo semplice, basta guardare l'Albo d'Oro e chi guarda l'Albo d'Oro scoprirebbe che Antonio Cabrini ha vinto praticamente tutto. Ma ecco, una di quelle figure di cui il calcio italiano va fiero per tutto quello che è stato, che è tutti i giorni. C'è una figura fantastica, è un uomo di sport che è un uomo tra l'altro senza bandiere, nel senso che lui ha fatto un percorso professionale chiaro, ma che è amato da tutte le società d'Italia.
E quindi migliore presentazione non ci poteva essere per Antonio Cabrini, che salutiamo e ringraziamo di essere insieme a noi. Ciao Antonio, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Calamai ha fatto una presentazione che non si può aggiungere nulla, no? Voglio dire, Cabrini penso possa essere soddisfatto, ma lo pensiamo tutti, eh?
Grazie, troppo gentile.
Luca, allora te la parola.
Poi chiaramente abbiamo chiesto ad Antonio di partecipare alla nostra trasmissione perché lui nel suo secondo percorso professionale ha fatto con ottimi risultati l'allenatore della nazionale femminile, però sapendo e conoscendo anche la sua sensibilità, prima di tutto gli devo chiedere come si vive una situazione di così grande sofferenza come questa.
Antonio.
Beh, si deve vivere con tranquillità, cercando di essere sereni, cercando di capire il momento che si sta passando, un momento molto delicato, ma non un po' per tutti, ecco, per tutto il paese sicuramente. Siamo stati i primi, tra virgolette, contagiati nel vecchio continente e cercheremo di venirne fuori come primi, però ovviamente in questo momento ci vuole proprio l'unione di un paese per cercare di debellare questa grande pandemia e sicuramente con la correttezza, con quello che ci è stato imposto anche da parte del governo, penso che ci vorrà ancora, secondo me, ancora parecchio tempo, però alla fine riusciremo a venirne fuori, ecco.
Tra l'altro, Antonio, tu sei di Cremona, sei cresciuto anche sportivamente parlando nella Cremonese e quella zona vive giorno dopo giorno una tragedia inimmaginabile per noi che siamo vicini ma non nel territorio.
La Lombardia diciamo che è stata veramente colpita in maniera considerevole, molto duro è stato l'impatto tra le province di Cremona, di Brescia, di Bergamo, insomma la pianura padana è stata veramente rasa suolo. Però ovviamente c'è stata la voglia, la volontà, come abbiamo visto ad esempio nel primo cerco, nella prima zona rossa, che era quella di Codogno, c'è stata anche la serietà delle persone di rimanere in casa e di accettare, tra virgolette, questa quarantena, e li ha portati fuori da questo problema. Ecco, è chiaro che non vuol dire niente, però indubbiamente le indicazioni che sono state date hanno fornito dei risultati positivi. Ci sarà ancora molto da lottare, ci sarà ancora tanto da fare, bisogna, in questo momento non si può prevedere un futuro, perché si viaggia la giornata e sperando che questo virus possa calare, possa lentamente andarsene dal nostro paese.
Luca.
Allora, poi verrò a chiederti naturalmente del calcio femminile. Ti chiedo un'ultima riflessione. Il presidente della Federcalcio Gravina ha fatto un gesto bellissimo mettendo a disposizione Coverciano, dove stesso è stato tante volte, a disposizione di tutte le persone che in questo momento possono aver bisogno di quel centro per motivi di salute. Centro perfetto, perché è isolato e quindi permette di dare, ripeto, il massimo della cura e delle attenzioni. Ecco, questo, Antonio, mi sembra il modo bello con cui il calcio può dare una mano in questo momento.
Ma il calcio, secondo me, è fondamentale per queste occasioni, cioè in questa occasione, per fornire quell'aiuto che il calcio indubbiamente deve dare, assolutamente. E lo deve dare sia a livello, tra virgolette, scusate, economico, nel senso poter aiutare tutte le persone che in questo momento sono in grandissima difficoltà, tutti gli ospedali, quello fatto che a Milano si sono fatti un sacco di campi, si sono trasformate delle palestre in cambio con delle veramente dei soldi importanti venuti dal mondo dello sport, soprattutto dal mondo del calcio. Nello stesso tempo, oltre che essere un veicolo per aiutare le altre persone, essere anche un veicolo di, in questo momento, di togliere il pensiero da questa gravissima epidemia e portarla magari stando a casa, vedendo in televisione tutte, come sta facendo ad esempio Sky, vedendo tutte le grandi partite della nazionale, grandi partite delle squadre di club, e quindi questo dare un po' alla gente quella parte della giornata un po' di meno sofferenza e un po' d'allegria.
Ti sei rivisto, Antonio, in qualche vecchia partita?
Ma io, sai, facendo zapping ogni tanto ti rivedi, stai lì, guardi, poi giri. Sì, ovviamente hanno fatto vedere anche i mondiali, dicendo adesso l'altro giorno, quindi sto facendo il mondiale, ha fatto vedere il 2006, adesso quello dell'82, hanno fatto vedere, sembra, ieri sera la finale, quindi sono momenti importanti che comunque uniscono ancora di più un paese che in questo momento è veramente massacrato, quindi sono momenti comunque leggeri, però che servono alle persone.
E a proposito della nazionale, Luca, no? Ricordiamo anche l'esperienza di Antonio Cabrini come commissario tecnico della nazionale femminile. E quindi,
esatto, era probabilmente, Antonio, un altro calcio femminile quello di cui te eri commissario tecnico.
Sì, era un altro calcio femminile, perché comunque non erano ancora entrate, non avevano assorbito le squadre femminili le squadre professionistiche maschili, ecco, le società maschili, quindi i risultati che erano stati fatti, il lavoro che era stato fatto è stato un lavoro enorme, immenso, con degli ottimi risultati, perché siamo comunque, abbiamo passato due volte agli europei, siamo arrivati agli ottavi di finale, insomma si è lavorato molto bene, nonostante avevamo delle difficoltà delle squadre di club a dare un degno riscontro al calcio femminile, quindi alle giocatrici. Poi entrando a far parte del mondo professionistico maschile, direi che c'è stato sicuramente una grande evoluzione, e perché appunto queste ragazze hanno iniziato veramente a lavorare come, a diventare delle calciatrici vere, ecco, adoperando, usufruendo delle possibilità che hanno i maschi e quindi portando dei risultati più importanti.
Certo, è incredibile, sì. No, Luca, che sia creato, no. Cioè, stiamo parlando del periodo dal 2012 al 2017, non è che stiamo parlando, no, di 20 anni fa, e quindi l'evoluzione...
No, ma ci sono stati i due passaggi che diceva Antonio. Uno, l'ingresso delle squadre maschili, e quindi, insomma, quando parliamo di Juventus, Roma, Inter, Milan, Fiorentina, stiamo parlando del top, e poi magari arriverà la Lazio. E il secondo aspetto, che c'è stato un mondiale che... tanto alla fine, ricordatevi, sono sempre le maglie colore azzurro che spostano i grandi sentimenti popolari, e credo, Antonio, che quel mondiale abbia veramente toccato il cuore della gente e probabilmente anche rimosso qualche modo un po' retrogrado di pensare che le donne non potessero giocare a pallone.
Beh sì, ma a prescindere dal fatto che io ho sempre detto che il calcio... che il calcio femminile rispetto al calcio maschile è un altro sport completamente diverso, come avviene nella pallavolo maschile femminile, come nella pallacanestro maschile femminile. Cioè, se uno va a vedere, se un curioso o uno che si avvicina al calcio femminile vuole, pretende andare a vedere una partita di calcio femminile pensando di vedere una partita di calcio maschile, sicuramente ha sbagliato approccio, che sicuramente è una cosa completamente diversa. E quindi, però, ecco, si è data la possibilità soprattutto a queste ragazze di lavorare a livello professionistico, e il passaggio che c'è stato è stato un passaggio veramente importante, è stato veramente una crescita esponenziale del mondo femminile. È chiaro, adesso siamo arrivati al momento che c'è un ostacolo più grosso, che è quello di poter rendere il calcio femminile professionissimo, quello maschile, e questo sarà un ostacolo molto duro, perché
sì, è molto duro, pensi?
Sì, molto duro, perché se comunque, cioè, quello che si è fatto tutto il lavoro per arrivare davanti all'ostacolo, e adesso bisogna avere il cavallo giusto che salta questo ostacolo,
certo.
Se questo
certo.
Lavoro viene stato fatto e poi l'ostacolo non si supera, allora si rimarrà sempre meno male, cioè si rimarrà sempre inferiore, considerato uno sport, tra virgolette, consentitemi, minore, ecco.
Antonio, com'è oggi il livello del calcio femminile italiano? Cioè, se tu dovessi fare una stima mondiale, al di là di quello che è stato il risultato della nostra nazionale all'ultima massima competizione continentale, ecco, ti chiedo, com'è, a che punto siamo secondo te?
Siamo a metà dell'opera, se vogliamo dire così, ecco, siamo in grande crescita, però questa crescita deve essere favorita innanzitutto da una mentalità professionistica, avere gli uomini giusti, le persone giuste che lavorino per il calcio femminile, ovviamente, e poi sicuramente la crescita deve essere data anche da un fattore di atleta, nel senso dovranno sicuramente arrivare in Italia delle atlete che comunque nel calcio femminile hanno dato moltissimo, stanno dando moltissimo, nei loro paesi, ecco, questo è fondamentale, altrimenti non si riesce ad avere quella spinta per diventare tra le prime in Europa, ecco.
Certo.
Anche perché noi abbiamo iniziato molto dopo rispetto ad altri paesi.
Certo. Luca,
senti, te conosci benissimo la Juventus, sai che quando si mettono in testa di fare qualcosa cercano di farlo sempre nel migliore dei modi. Sono entrati non per primi nel calcio femminile, perché ricordiamo che la prima squadra di una società di Serie A, diciamo, importante a entrare è stata la Fiorentina. Però da quando sono entrati hanno vinto sempre gli scudetti, hanno una squadra fortissima. Tra l'altro oggi è il compleanno anche di Saragama, alla quale noi tutto calcio femminile facciamo gli auguri. Ecco, non credo che tu sia sorpreso dalla Juventus, sei sorpreso piuttosto da come hanno fatto velocemente, e se Saragama nel giorno del suo compleanno rappresenta un po' il simbolo, come siete stati Pesci, Rea, i grandi campioni della Juventus del passato.
Ma guarda, cioè, la Juventus quando entra in un discorso calcistico sportivo, se deve entrare perché deve entrare tra virgolette per essere una protagonista, tant'è vero che nel momento dove la Juventus aveva deciso di entrare e di sfruttare il calcio femminile, cioè praticamente tre anni e mezzo fa più o meno, cioè, mi ha interpellato e mi ha detto quali sono le ragazze migliori. Io ho detto le ragazze migliori sono tutte quelle che voglio in nazionale, e loro non hanno fatto altro che prendere tra virgolette i due terzi. Questo è stato il luck che ha dato la possibilità a Juventus nell'arco di tre mesi nel costruire la squadra, di costruirla con, mi sembra, 11 elementi che siano parte della nazionale.
È chiaro
che a quel punto, cioè, 2 più 2 fa 4 o 1 più 1 fa 2, ecco, cioè, nel senso, viene, non dico facile, però hai una squadra già pronta a livello nazionale, sicuramente ad altissimo livello, e poi pronta anche a livello internazionale.
Antonio, senti, questa ragazza, sì, questa Saragama, che lo ripeto è la capitana della Juventus, ma è la capitana dell'Italia. Tra l'altro è una ragazza che, ti devo dire, si sta spendendo in maniera straordinaria, perché è quella che partecipa a tutti i convegni, a tutte le iniziative, cioè veramente, una volta so che ha detto: io vorrei essere soltanto una calciatrice. Ecco, nel giorno del suo compleanno lei merita un grande applauso, perché comunque devo dire che questo ruolo di donna immagine lo sta ricoprendo in maniera fantastica.
Sì, lei sicuramente fa parte anche, mi sembra, dell'associazione calciatori, quindi è sicuramente nel meccanismo del calcio italiano, è entrato a far parte, prima in punta di piedi, poi con l'aspetto, con il fatto che il calcio femminile è diventato sempre più importante, è riuscita a dare un'immagine precisa a tutto il movimento.
Antonio, a proposito di Juventus, anche per ricollegarmi un attimo al tema d'attualità e quindi dell'emergenza coronavirus, oggi Paolo Dybala ha detto delle parole importanti, perché arrivano da un atleta professionista e di 27 anni. Lui ha raccontato, insomma, di come ha convissuto con la positività alla malattia, al coronavirus, e ha detto: quando provavo ad allenarmi in questi giorni, a fare qualunque cosa, sentivo che dopo 5 minuti non riuscivo a fare niente, mi affaticavo e mi facevano male i muscoli, mi mancava l'aria. Ecco, credo che per un atleta professionista sentire parole di questo tipo faccia un effetto devastante per chi li ascolta.
Probabilmente si pensa che, sai, giocando a calcio, che i calciatori siano dei Superman, no? Nel senso che sono intoccabili. Però questa maniera di pensare è completamente sbagliata. Ecco, forse UEFA ha pensato di riuscire a terminare gli ottavi di finale, se devo parlare, di Europa League e di Champions League, e riuscire ad andare ai passaggi successivi, ma pensando appunto tenendo conto di questi giocatori che probabilmente dicevano: ma tanto i giocatori non si ammalano mai, sono super controllati, invece in questa grandissima epidemia sono entrati a far parte chiunque, ecco, e gli atleti sono stati presi di mira uguale a tutti gli altri, perché sono delle persone come tutti gli altri.
Assolutamente sì. Antonio, poi ovviamente ti lascio alla conclusione di Luca Calamai, perché non ti vogliamo rubare troppo tempo. Oggigiorno, quando si pensa, no, a ricominciare a giocare a calcio, sembra, no, che si stia sulla Luna, su un altro pianeta, sì, perché la situazione è quella che è. Un calciatore, a tuo avviso, oggi come rientrerà in uno spogliatoio, quando avrà la possibilità? Con quale stato d'animo?
Non è una domanda facile, una risposta chiara in questo momento non me la sento di dare, ecco, perché cambia, secondo il mio punto di vista si cambierà il modo di vivere dopo questo problema, ecco, quindi ed è la prima volta che il calcio si trova di fronte a una situazione, a un'emergenza, quindi non non sono quello che ti può dire sicuramente si riprenderà, si, dopo una settimana non ci penserà più niente a, queste, a quello che è successo. Secondo me ci saranno dei contraccolpi, ecco, contraccolpi perché, come ho detto prima, è un evento che non eccezionale, dove che ha coinvolto lo sport, che ha coinvolto il mondo intero e che nessuno sa esattamente cosa potrà succedere. E quindi, come ho detto prima, che quando si viaggia la giornata, in questo momento purtroppo si viaggia la giornata.
Sì.
Non puoi sicuramente programmare, non puoi assolutamente sapere come può, perché le reazioni degli atleti possono essere un differente dall'altro. Quindi è tutto un lavoro certosino. È un lavoro molto certosino da fare per cercare di arrivare alla normalità, tra virgolette.
Luca.
Allora, prima di ringraziare Antonio Cabrini per la sua gentilezza e la disponibilità, volevo fargli un'ultima domanda, portandolo in uno stadio dove lui non ha giocato ma conosce bene i protagonisti. Pochi giorni fa c'è stato l'anniversario di un anno dei 40.000 tifosi della Juventus che appunto più o meno un anno e pochi giorni fa seguirono la partita tra la Juventus e la Fiorentina. È vero che l'ingresso era gratuito, ma vi garantisco che non è facile portare chi non vuole andare in un posto nemmeno con l'ingresso gratuito. Ecco, avresti mai pensato che un giorno ci sarebbero state 40.000 persone dentro uno stadio, in questo caso quello della Juventus, ma ripeto, la Juventus in qualsiasi stadio italiano per vedere una partita femminile?
Ma no, a quel livello no, sicuramente, ecco, non pensavo, è vero che era, come dici tu, a titolo l'entrata gratuita, eccetera, eccetera, quindi c'erano 40.000 persone. Indubbiamente era un'immagine, è stata un'immagine televisiva molto importante, un richiamo importante verso i media che probabilmente hanno sempre, tra virgolette, anzi ancora stanno snobbando un po' il calcio femminile, quindi questo era un segnale importante. Però ecco, non vorrei che rimanga soltanto un sogno che si è realizzato, però un sogno che è durato 24 ore, ecco. Ancora manca molto da fare, ci vogliono le persone giuste, cioè ci vogliono le persone giuste per fare crescere un movimento che poi possa essere il calcio, sport, o la pallacanestro, insomma qualsiasi cosa, però ci vogliono le persone giuste.
Ma Antonio Cabrini tornerebbe nel calcio femminile a lavorare?
No. No.
Quindi rimarrà un tifoso umano.
Rimarrò allegato moltissimo alle ragazze che ho avuto, che sono ancora quelle che il 90% sono, fanno parte ancora della nazionale, che ho scelto io, che ho voluto io, che ho ripreso io, perché ci sono diverse ragazze che non sarebbero più entrate a far parte del gruppo della nazionale. Io sono andato a riprendere, tra virgolette, a ridargli la fiducia che avevano perso, quindi sarò sempre legato a loro. Però il calcio femminile è un mondo completamente a sé stante, ecco, da quello maschile. Quindi la mia esperienza l'ho fatta, contento di averla fatta, però non mi cimenterei più, ecco, perché comunque bisogna lasciare ad altre persone il fatto di portarla avanti.
Antonio Cabrini, grazie, è stato un piacere davvero averti qua, tutto calcio femminile. Ciao Antonio, sì, a presto.
Ciao.
Luca, volevo rimanere sull'ultima domanda che abbiamo fatto ad Antonio Cabrini, cioè sei stato molto perentore, torneresti a rifare il calcio femminile? No, diciamo, è una parentesi che ho chiuso, però so, personaggi come Cabrini insomma sarebbero importanti, no? Fondamentalmente.
No, tra l'altro vedi Nicolò, io sono rimasto molto sorpreso perché quello che ha detto Antonio Cabrini, credetemi, è Vangelo, cioè lui ha lavorato in un momento in cui il calcio femminile non era quello di oggi, era proprio un altro mondo, poche società, tutte dilettantistiche, le ragazze ovviamente non avevano nessun tipo di prospettiva e lui è arrivato e ha scoperto quel nucleo di ragazze che poi oggi rappresentano il motore di un qualcosa che naturalmente sta crescendo insieme, Niccolò, a tante altre ragazze più giovani di talento. Allora, io ti devo dire, sono rimasto sorpreso, io non ho una conoscenza, non ho memoria del calcio femminile e non ne ho nemmeno una grande né competenza né conoscenza, solo una grande affetto e curiosità. Ma io pensavo, ma perché nel momento in cui il calcio femminile è diventato una cosa molto più importante, perché nel momento in cui sono entrate le società professionistiche non si è pensato a Cabrini? Io ignorantemente, probabilmente la prima figura che oggi avrei immaginato come allenatore di una di queste squadre sarebbe stato Cabrini. Perché la Juventus lo chiama e gli dice, ci suggerisci le ragazze, e poi magari non gli affida, non ti dico un progetto tecnico, magari un progetto di costruzione. Ecco, io non so, non so niente.
No, no,
però
vabbè, una valutazione.
Forse magari è rimasto perplesso anche lui dal fatto che lui, che ha creato un qualcosa da niente, e lo ha fatto con grande serietà e competenza, credimi, e lo testimonia l'affetto che ha ancora con alcune delle nostre giocatrici più importanti, forse non ha avuto un seguito, ma insomma, io dico mai dire mai. Lui ha detto no, ma chissà, magari di fronte a un progetto importante, perché vedi oggi Cabrini che messaggio manda al calcio femminile italiano? Manda il messaggio: siamo solo all'inizio dell'opera, abbiamo salito solo il primo scalino, se pensiamo di essere arrivati siamo, come ha detto, davanti all'ostacolo più importante e non lo scavalchiamo. E di che cosa ha parlato? Ha parlato di dirigenti competenti, di figure che abbiano la volontà e il progetto chiaro in testa su come far crescere il calcio femminile. Beh, se vuoi il mio parere, io questo l'ho trovato come un messaggio chiarissimo che chi è in questo mondo non può non cogliere, nel senso che io credo che una figura come Antonio Cabrini potrebbe avere ancora tanto da dire nel mondo femminile.
Assolutamente. Luca, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, anche dal tuo punto di vista, vista l'emergenza eccetera, un quadro globale del calcio, a tuo avviso?
Ma guarda, sì. oggi Niccolò c'è una dichiarazione del presidente Gravina, e che io abbino a quello che ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport, ma poi anche altre realtà, il presidente Urbano Cairo, e lì ci trovo, se mi permetti, anche un momento, il momento un po' di confusione di un mondo che non sa dove finirà questa storia, no? Perché oggi Gravina ha detto che la deadline per poter chiudere la stagione è il 31 luglio, giusto?
Sì.
Cairo, sostenendo di avere al suo fianco tante società, probabilmente la maggioranza, ha detto che o si chiude tutto entro il 30 giugno oppure finiamola qua, perché si rischierebbe di compromettere la stagione successiva. Stiamo parlando di due figure molto importanti che rappresentano due realtà molto importanti, perché uno rappresenta la federazione e l'altro rappresenta, oltre a una grandissima società come Torino, rappresenta un umore di un gruppo di società. Ecco, questa è la fotografia del momento. Cioè, mi sembra di poter dire che si viaggia veramente a vista, e questo per certi versi lo trovo anche comprensibile, perché probabilmente se questa trasmissione fosse andata in onda 3 giorni fa, io e te, Niccolò, avremmo celebrato il 4º-5º giorno di un calo di contagi che dava la sensazione di un qualcosa che aveva finalmente iniziato un percorso diverso. Oggi stiamo a parlare di quasi 1000 morti e comunque di una situazione di contagi che è ripartita. Quindi credo che chi si avventura in pronostici stavolta commette degli errori clamorosi, quindi è giusto, normale, legittimo, anzi direi doveroso che i dirigenti delle varie realtà esaminino tante situazioni, ma credo sia anche inevitabile in questo momento capire che veramente si viaggia a vista e che non si può andare oltre le 48 ore delle previsioni. Speriamo, e con questo salutiamo gli amici, speriamo che magari fra una settimana, quando ci risentiremo, la situazione sia migliore. Io innanzitutto vorrei ringraziare ancora una volta tutto Mercato Web, te Niccolò, tutta la redazione che ci aiutate promuovendo anche questa iniziativa sul calcio femminile, che lo ripeto è legata ad un'app, Tutto Calcio Femminile, che invito tutti a scaricare. Oggi ti dirò, abbiamo questo gruppo di ragazzi che l'hanno inventata, festeggia un momento bellissimo in un momento in cui c'è veramente poco da festeggiare, ma che è il milione di contatti da quando è aperta da pochi mesi. Questa testimonianza, anche con dati numerici e certi, di un successo straordinario che in parte anche legato a questa, questo connubio che abbiamo creato con voi, che avete una visibilità in tutta Italia straordinaria, che speriamo cresca ancora e che possa dare risultati ancora migliori per tutti.
Luca, grazie mille, a venerdì prossimo.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Siamo in chiusura. Io in questi casi, poi Nick sai come la penso, preferisco far parlare la scienza. In questo momento Cairo, Gravina e tutti gli altri hanno tutti lo stesso potere, cioè zero. Le leghe possono decidere come eventualmente riorganizzare la prossima stagione o decidere da un punto di vista di assegnazione di trofei, retrocessioni, promozioni, come riorganizzare il tutto. Ma è bene che si mettano in testa l'idea che non si riprende, quindi anche tutti i giorni sentire si comincia il 4, il 5, sembra la tombola di paese dell'ultimo dell'anno, ecco, poi ognuno si fa le sue idee. Bene, con questa nota polemica andiamo in pace, grande cena per il direttore a base di riso in bianco, grande serata per Stefano Carlesi e per Francesco Benvenuti, a casa, a lunedì.
Buona serata, ciao. Ciao.
Happy, 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 do share.